Bene, bentornati a tutti voi, bentornati a questo evento, questo nostro evento dedicato a Windows Phone 8 e Windows 8, allo sviluppo su queste piattaforme. Io mi presento, sono Stefano Mostarda e sono un Senior Data Architect, ovvero mi occupo di tutte le tematiche relative alla gestione dei dati, quindi dal loro immagazzinamento all'accesso ai dati nella maniera più performante possibile e alla loro esposizione verso l'esterno, nonché mi occupo anche poi di della fruibilità, di usufruire di questi dati che sono stati esposti all'esterno. Sono Data Platform Development MVP e se avete dei dubbi che vi vengono in mente adesso o più avanti su questa sessione, se avete delle domande che volete farmi, potete scrivermi all'indirizzo che vedete qui sulla slide oppure potete mandarmi un tweet via Twitter all'account che vedete. Vi ricordo sempre che potete utilizzare su Twitter l'hashtag AspiLive per fare delle domande. Cominciamo adesso a parlare di quello che veramente vi interessa, ovvero il contenuto della sessione e non di me, e parliamo di WinRT e di come accedere ai dati e alla rete tramite WinRT. Prima di parlare dell'agenda, vorrei spiegarvi un attimo la ratio che c'è dietro questa agenda. WinRT, Windows 8, e di conseguenza WinRT. Windows 8 è un sistema operativo pensato per girare su dispositivi mobile, su dispositivi mobili, quindi su tablet, in un piccolo subset sugli smartphone. Questo significa che è pensato per lavorare anche in ambienti dove non c'è connettività. Questo significa che noi non potremmo, per recuperare i nostri dati, non avere un database. Di conseguenza, WinRT, il .NET per WinRT, non contiene provider add-on-net, perché WinRT non ci dà accesso diretto a un database, che sia SQL Server, Oracle o di qualunque altro tipo. Non esiste la possibilità di accedere via rete ad un database con WinRT, e questo sia chiaro. L'unico modo per recuperare dei dati è utilizzando l'HTTP, il protocollo HTTP, quindi fare delle richieste all'esterno via rete per recuperare dei dati e anche per inviare dei dati se dovessimo fare degli aggiornamenti. Tuttavia, il titolo della sessione dice accedere ai dati. Abbiamo un modo per accedere a dei dati su un database che però non è un database SQL Server, Oracle o quant'altro per come siamo abituati a pensarlo, ma è un motore di database locale, cioè che gira solo ed esclusivamente sulla macchina su cui gira l'applicazione. Quindi, per questo motivo, abbiamo messo accedere ai dati e alla rete, perché possiamo sfruttare questo tipo di database. Nello specifico, utilizzeremo, e qui veniamo appunto alla ratio dell'agenda, SQLite, che è un motore di database locale. Vedremo poi come utilizzare il protocollo HTTP per recuperare dei dati via rete. Anche qui la premessa che vi ho fatto vi fa capire come siamo arrivati a questa agenda. E vedremo come, una volta recuperati i dati, potremo manipolarli qualora questi dati siano in formato JSON oppure siano in formato XML. Infine, vedremo come leggere i feed RSS, che sono i classici feed a cui ci abboniamo per leggere informazioni su moltissimi siti. Bene, ora che abbiamo visto di cosa andiamo a parlare, cominciamo con il parlare di SQLite. Se noi adesso fossimo in un evento face to face, cioè dove siamo tutti riuniti in una grande stanza, una grande aula conf sala conferenze, chiederei a tutti voi di alzare la mano. Chiederei a chi di voi conosce SQLite di alzare la mano. Anzi, quasi quasi, vi invito a farlo, sempre utilizzando il nostro hashtag AspiLive, per vedere quanti di voi lo conoscono. Per chi non lo conosce, SQLite è un motore di database locale, cioè che gira solo sulla macchina, ed è file-based ed è molto veloce. Ed infine è anche cross-platform, il che non fa mai male, quindi lo potete utilizzare su Linux, lo potete utilizzare su Mac, credo almeno su Mac, non ne sono sicuro. Comunque funziona su diverse piattaforme. È ottimo per contenere piccole quantità di dati, anche in locale. Perché serve avere un database in locale? A cosa serve avere un database che può essere sfruttato solo dalla mia applicazione? Ci sono molte casistiche in cui questo può essere utile. La più semplice ritorna sempre al punto della connettività. La nostra applicazione può girare su un tablet. Il tablet potrebbe non avere connettività mentre la nostra applicazione gira. Supponiamo di dover creare un'applicazione per un venditore. Questo venditore va in giro presso i propri clienti e potrebbe non avere connettività quando è da cliente. Tuttavia, il nostro venditore deve piazzare un ordine. La nostra applicazione, per essere veramente, veramente, user-friendly, deve permettere al venditore di piazzare l'ordine anche nel caso in cui non abbia connettività. E come fa? È molto semplice: immagazzina i dati in locale e una volta fatto questo. Magazzini dati in locale qualora non ci sia connettività, e una volta fatto questo, non appena il nostro dispositivo su cui gira l'applicazione ha di nuovo connettività, l'applicazione se ne accorge e invia i dati al server, di modo che il venditore non debba fare nulla. Poi, se ci sono dei problemi durante l'invio, è una questione che si può gestire in qualche modo, ma il discorso è che la nostra applicazione lavora solo ed esclusivamente in mobilità. Cioè, lavora, essendo pensata per la mobilità, non ci permette di avere accesso al database, ma ci permette di utilizzare un motore di database locale. E in questo modo la nostra applicazione è molto molto più fruibile se sfruttiamo questa caratteristica. Utilizzare SQLite è molto semplice perché Visual Studio già ci offre delle estensioni. Tuttavia, SQLite è un motore, poiché è cross-platform, scritto in C++ e offre delle API in C++ per utilizzarlo. Il che a me non piace, non mi piace sporcarmi le mani col C++. So che qualcuno dirà che non è sporcarsi le mani, ma è una questione di gusti. Io preferisco utilizzare questa fantastica libreria che si chiama SQLiteNet, che mavrappa le API C++ per me. Purtroppo questa libreria ha un grosso vantaggio, ovvero ci permette di effettuare query tramite una sintassi simil-link, anzi una sintassi proprio link, ma purtroppo funziona solo per progetti C Sharp, ovvero quando noi la installiamo nel nostro progetto tramite Nuget, questa libreria installa nel progetto due file CS. Se noi siamo su un progetto Visual Basic, non possiamo utilizzarla. Il workaround è quello di creare un progetto in C Sharp, un assembly esterno in C Sharp, aggiungerci lì dentro la libreria SQLiteNet e poi referenziare questo assembly C Sharp dal nostro progetto Visual Basic. In questo modo non abbiamo nessun problema e tutto funziona normalmente. Bene, ora che abbiamo parlato tanto, passiamo finalmente alla pratica e vediamo la prima demo su SQLite. Allora, sono andato un po' avanti con le slide. Abbiamo innanzitutto una nostra applicazione che ha una serie di bottoni e null'altro, dove i primi tre bottoni si preoccupano, vedete, di colloquiare con il database. Ma prima di vedere come funziona questo colloquio, vediamo come installare SQLite nella nostra applicazione. Il primo passo consiste nel installare il motore di SQLite, aggiungere un'estensione che ci permette di aggiungere il motore di SQLite alle nostre applicazioni in maniera semplice. Quindi andiamo in Visual Studio, Tools, Extensions and Updates, e se andiamo online e cerchiamo SQLite, lui ci pensa, e se andiamo a vedere, eccolo, c'è il SQLite for Windows Runtime. Io già ho installato questa estensione. Una volta installata questa estensione, che dobbiamo fare una sola volta in assoluto e poi non la dobbiamo fare mai più su Visual Studio, una volta installata questa estensione, per aggiungere il motore di SQLite alle nostre applicazioni ci basterà cliccare con il tasto destro su References, fare Add Reference, nella sezione Windows Extensions, ecco qui che abbiamo SQLite for Windows Runtime, cioè questa voce è già disponibile. Selezioniamo SQLite for Windows Runtime e Microsoft Visual C++ Runtime Package, clicchiamo OK e la nostra applicazione in automatico ha il motore di SQLite integrato. Il secondo passo è referenziare il progetto sotto NuGet SQLite.NET, di modo che possiamo avere delle API in C Sharp invece che andare diretti sulle API C++. Quindi se andiamo su NuGet online e cerchiamo SQLite.NET, ecco che abbiamo questa libreria. Ovviamente io nel progetto già l'ho installata, quindi non me la fa reinstallare. E questa libreria ci aggiunge al progetto queste due classi, SQLite e SQLite Async. A questo punto siamo pronti per utilizzare il motore di SQLite.NET dal nostro progetto. Andiamo a vedere come funziona. Il primo passo per utilizzare SQLite è creare un oggetto SQLite Async Connection e passare in input il nome del nostro database. Poiché, come vi ho detto, SQLite è un motore di database file-based, in realtà questo customers è il nome del file che contiene il nostro database. Una volta creato il database, possiamo creare una tabella che contiene i dati. Creiamo la tabella sfruttando semplicemente il metodo createTableAsync e passando in input il tipo dell'oggetto, il tipo, cioè la classe, di cui vogliamo immagazzinare i dati in questa tabella. Quindi creiamo una tabella che immagazzina i dati della classe Customer. La classe Customer è una classe molto semplice che ha una sola particolarità, ovvero questi attributi che ne specificano il mapping, diciamo. Quindi il campo ID è una chiave primaria auto-increment, il campo name ha una lunghezza massima di 30 caratteri, eccetera, eccetera. Abbiamo diverse possibilità, diversi attributi che possiamo mettere, ma comunque la classe, a parte questo, è veramente banale. A questo punto abbiamo creato una database e una tabella all'interno della quale possiamo mettere oggetti customer. Per inserire un oggetto all'interno di questa tabella, creiamo di nuovo una connessione. In questo momento succede qualcosa di diverso. Quando abbiamo chiamato il metodo createDatabase qui sopra, poiché il database ancora non esiste, automaticamente SQLite lo crea. In questo secondo momento, una volta il database è creato, ogni volta che creiamo una SQLite Async Connection e gli passiamo Customers come nome di database che già esiste, lui ci si connette e basta. Quindi non è che sovrascrive, lo crea solo nel caso in cui il database non esista. Creiamo un oggetto Customer ed infine chiamiamo il metodo InsertAsync della connection che andrà ad inserire l'oggetto Customer nella sua tabella, in quanto lui sa che l'oggetto customer è mappata su quella determinata tabella e quindi sa già dove andarla ad inserire. Infine, per andare a fare una query, utilizziamo il metodo, stabiliamo sempre una connessione, poi recuperiamo la nostra tabella, la tabella di oggetti customer, e andiamo a fare un filtro tramite le query link. Vedete che questi metodi non sono propriamente i metodi di link, però sono metodi che hanno una sintassi simil link. Quindi abbiamo un metodo per tirare fuori il numero di elementi di una tabella, per recuperare un elemento di una determinata posizione, per prendere il primo elemento, per ordinare, per fare una paginazione, e abbiamo un metodo toList Async, che è quello che usiamo qui sotto, per scatenare fisicamente l'esecuzione della query. Quindi io recupero la tabella, faccio una query link, e poi eseguo fisicamente la query. Alla fine result conterrà i miei oggetti. Se andiamo ad eseguire questo codice, lo facciamo in tutti gli step passo passo. Vedrete che bella l'interfaccia della nostra applicazione, eccola, meravigliosa. Prima creiamo il database. Quindi creiamo il database con la tabella e lui la crea. Dopodiché creiamo un nuovo oggetto nel database, ci connettiamo, creiamo l'oggetto customer e lo inseriamo ed è andato tutto bene. E infine lo recuperiamo. Prendiamo tutti quelli dove la città è Roma, tanto per fare un filtro, ma tanto già sappiamo che la città è Roma. E se andiamo qui su Result, vedete ne abbiamo uno con tutti i dati del cliente che ho appena inserito. Direi che questo modo di lavorare è abbastanza comodo. Se torniamo all'esempio del nostro venditore, ci accorgiamo che avremmo potuto salvare i dati dell'ordine con pochissime righe di codice, qualora non ci fosse stata connettività. Bene, stoppiamo e passiamo all'argomento successivo, ovvero a come accedere ai dati via HTTP. Per l'accesso ai dati via HTTP, il .NET Framework 4.5 ci espone una nuova classe. Questa classe è HTTP Client. A differenza della vecchia classe, della vecchia, in realtà non è vecchia, però, del suo predecessore che era la classe Web Client, HTTP Client rende semplici le tre principali funzionalità dell'accesso, ai dati via web e della programmazione dell'accesso ai dati via web. Il primo ha quattro metodi espliciti che riflettono i quattro verbi HTTP principali per l'accesso ai dati. Get per recuperare i dati, ha un metodo get async per recuperare i dati, un metodo post async che sfrutta il verbo HTTP post per inserire un nuovo record. Il metodo post serve proprio a questo, inserire dei dati nella semantica HTTP. Ha un metodo putAsync per aggiornare dei dati e un metodo deleteAsync per cancellare dei dati. Quindi, avendo dei metodi espliciti, ci semplifica, diciamo, lo sviluppo rispetto a quello che era Web Client. Non solo, l'altro pilastro fondamentale è che ha supporto nativo. Cioè, è pensata per supportare il pattern async await. Quindi è molto più semplice rispetto al predecessore web client che invece ci offriva un evento per notificarci che era finito il caricamento di una risorsa, il recupero di una risorsa da rete. E infine permette di fare un'altra cosa fondamentale, cioè impostare e leggere. Impostare delle impostazioni quando facciamo una richiesta, le intestazioni HTTP e leggere le intestazioni HTTP della risposta del server. Queste, diciamo, sono tre cose fondamentali che rendono HTTP Client una classe molto molto comoda quando si sviluppa via web, quando si accede ai dati via web. Fatta quest'altra doverosa presentazione della classe HTTP Client, passiamo alla seconda demo e vediamo la classe. Chiudiamo questa parte e andiamo a vedere quest'altra terzina di bottoni che accedono ad un servizio creato tramite le web API di MVC e recuperano i dati in formato JSON. Poi vedremo anche l'equivalente in XML. Per ora però preoccupiamoci solo dell'accesso ai dati utilizzando l'HTTP. Il primo metodo. Quello che a noi interessa sapere del primo metodo è questo. Il parse poi sotto ci arriviamo dopo. Qui istanziamo la classe, prima di tutto la classe HTTP Client, che si trova nel namespace system.net.http. Sta costruendo la cache, vedete? System.net.http.http Client class. Dopodiché, utilizzando sempre il pattern async await, chiamiamo il metodo getStringAsync. Questo metodo non fa altro che inviare una get al server e recuperare la stringa che il server ci ritorna. Siccome stiamo utilizzando un servizio delle web API, che è un servizio che io ho creato, adesso lo andiamo a vedere al volo, che è un servizio che io ho creato appositamente per questa sessione e so già che mi ritorna dei dati in JSON. Quindi sotto andrò a fare un parsing JSON. Basta. Le prime due righe mi hanno permesso di eseguire una get. E io direi che adesso fare un applauso non è proprio il massimo in questo modo, ma se volete fare un applauso via Twitter, utilizzate l'hashtag #aspilive e applaudite pure. Allo stesso modo in cui facciamo la get, possiamo fare una post. Vediamo questo metodo insert customer from web API JSON. In questo metodo io istanzio la classe HTTP client. Dopo aver fatto questo, diciamo Dopo aver fatto questo, creo un oggetto customer, creo un oggetto JSON che io voglio inviare, ma faccio una cosa molto particolare. Creo una class, un oggetto string content. Vedete? E ci metto dentro una stringa JSON, lo vedremo più avanti. Dico encodata in UTF-8 e dico che sto mandando appunto una stringa JSON al server. Dopodiché chiamo il metodo client.postAsync, cioè gli sto dicendo guarda, esegui una chiamata post verso il server a questo indirizzo sfruttando questa e mandando questi dati, i dati che sono contenuti qui dentro. Quindi possiamo vedere quanto sia estremamente semplice accedere ai dati con questa classe. Se avessimo dovuto fare una put, avremmo semplicemente utilizzato questo stesso codice, solo invece che chiamare il metodo postAsync, avremmo chiamato putAsync, delete la stessa cosa, avremmo chiamato deleteAsync. E non so voi, ma io adoro questa nuova classe HTTP Client perché sviluppando per Windows 8 è veramente, veramente una classe bellissima. Non c'è molto altro da dire su questa cosa, se non che possiamo inviare intestazioni al server semplicemente utilizzando questa riga client.defaultRequestHeaders.add. E gli diciamo invia la header accept e dagli questo valore. Niente di più semplice. Semplicemente in questo modo io sto dicendo alle web API di mandarmi i dati in XML invece che in JSON, ma il concetto è che noi abbiamo aggiunto un'intestazione HTTP con una riga di codice, il che è decisamente comodo e anche semplice ed intuitivo. Faccio partire la demo perché la demo la faccio partire ora che vediamo come trattare questi dati, perché noi sappiamo che le web API ci possono dare dei dati in formato JSON o XML. Per default, se non specifichiamo, ce li danno in JSON, altrimenti ce li danno in formato XML. Ok. Prendiamo il formato di default, ovvero il formato JSON. WinRT offre un supporto nativo a JSON, cioè ci dà già delle classi per parsare stringhe JSON e per creare oggetti JSON. Gli oggetti principali sono questi tre che vedete nella slide: JSON Object, JSON Value e JSON Array. Questi oggetti però non sono, diciamo, molto completi, offrono un supporto molto basico a JSON. Possiamo farci di tutto, però richiedono un po' di codice. Per questo motivo, se volete sbrigarvi e fare, diciamo, andare in fretta, potete utilizzare la libreria JSON.NET, che già contiene che è molto veloce e contiene dei metodi che ci semplificano lo sviluppo. Io in questo caso utilizzerò, poiché questo è un evento dedicato a Windows 8, utilizzerò le classi e WinRT, utilizzerò le classi native di WinRT. Quindi vai con la terza demo. E riprendiamo il metodo select customers from web API JSON. Qui io creo il client, chiamo la query e poi chiamo il metodo jsonArray.parse. Poiché io so che questa chiamata mi ritornerà un array di oggetti JSON, cioè una lista di clienti, io mi faccio il mio, mi faccio il mio, chiamo il metodo jsonArray.parse perché so che mi verrà restituito in un array. Poi utilizzo la proprietà count per sapere quanti sono gli oggetti nell'array. E poi per ogni oggetto, in questo caso faccio un ciclo, prendo l'oggetto a quella posizione dell'array, lo casto in questo caso come un oggetto e poi prendo la proprietà che si chiama name di quell'oggetto, sapendo che è già una stringa. Vediamo ora tutto questo in azione, così almeno è anche più facile da capire. Seleziona clienti da web app in JSON. Qui lui effettua la chiamata con molta calma. Ecco, la mia stringa JSON è questa. Vedete, è un array di oggetti che contiene id, nome, address, city e zip code country. Questo è un array di questi di oggetti fatti in questo modo. Quindi recupero, in questo caso recupero un cliente, lo casta come oggetto e poi ne recupera la proprietà name. Quindi è come se noi avessimo avuto un oggetto, quasi come se avessimo un oggetto. Ma in questo modo possiamo scorrere tutti gli oggetti e recuperare le varie proprietà. Allo stesso modo possiamo selezionare un singolo oggetto. In questo caso, invece che utilizzare la classe JSON array.parse, facendo questa chiamata che mi recupera un solo cliente, adesso breakpoint, insert breakpoint, ok, ora l'ho inserito, prima non lo inseriva. Facendo questo metodo, io so che mi ritorna un oggetto secco, quindi chiamo JSONObject.parse e poi chiamo JSON.getNameDatString e mi dà la proprietà name, named number, la proprietà ID, ma il concetto è che io posso recuperare un singolo cliente e mapparlo. Diciamo, mapparlo come se fosse un oggetto JSON, come JSON object invece che come JSON array. Vedete? Ho sei valori. Se andiamo ad espandere questi sei valori, sono degli oggetti JSON value che al loro interno contengono poi il valore. Vedete, la proprietà name contiene il mio nome e la proprietà ID contiene 1. Ok. È molto semplice. Per creare un oggetto JSON, ci basta semplicemente creare un oggetto JSON object e aggiungerci le varie proprietà, passando la chiave e il valore, che in questo caso il valore è un oggetto JSON value, e utilizziamo i suoi metodi create number value, create string value per creare un oggetto appunto JSON value, passandogli già un valore. Alla fine, quello che io otterrò dopo questo processo, se noi facciamo inserimento singolo cliente, quando andrò a utilizzare la stringa, il metodo j.stringify, in questo caso lo andiamo a vedere, ecco che otteniamo la stringa JSON con i nostri dati. Quindi è tutto estremamente semplice. E la postiamo al server. Voilà. Bene. Passiamo ora alla quarta sezione, ovvero come manipolare i dati in XML. WinRT offre già delle API per manipolare i dati in XML. Queste API sono in tutto e per tutto, cioè no, uguali no, ma sono molto simili alle API del namespace system.xml. Però, volendo, possiamo utilizzare anche Link to XML, che è comunque sempre disponibile all'interno di WinRT. Quindi andiamo a vedere come sfruttare queste classi e vediamo che tutto quello che dobbiamo fare è richiedere la stringa XML al client HTTP, ma ovviamente non siamo obbligati, in questo caso siamo noi che li andiamo a recuperare via rete, potremmo avere una stringa anche in un file. Poi, una volta ottenuta la stringa XML, la carichiamo dentro un oggetto XML document tramite il metodo loadXML e dopodiché andiamo a parsare la stringa attraverso un ciclo. È molto più semplice a vederlo che a farlo. Se riprendiamo la nostra applicazione, seleziona clienti da web app in XML, vedete che dentro data io ho ottenuto, però forse è meglio fare una visualizzazione in XML. Vedete? Ho un array di customer che ha un oggetto customer che ogni volta ha un nodo customer e un nodo per ogni proprietà del customer. Molto semplice questa struttura. Noi la carichiamo, il primo nodo sappiamo che è la root e poi abbiamo tutti i vari nodi customer, all'interno dei quali, facendo un ciclo, ci andiamo a prendere il nodo ID e il nodo name. In questo modo noi possiamo andarci a prendere tutte le proprietà del customer. Quindi, ciclando, l'ID è 1 e il name è Stefano Mostarda. e possiamo andare avanti così a ciclare tutti quanti i nostri customer. Ovviamente possiamo anche selezionare un singolo cliente che non farà altro, seleziona singolo cliente, che ritornarci una stringa XML con solo quel customer. Vedete? E a questo punto il first child sarà il nodo customer principale e che ha una serie di nodi figli che sono ID e nome. Molto semplice l'accesso all'XML. Ovviamente possiamo anche creare, possiamo anche utilizzare link to XML per fare questo senza nessun tipo di problema. Infine, l'ultima funzionalità è quella di creazione di una file XML. In questo caso io creo un oggetto XML document e creo una root, come root un oggetto customer. Poi creo dei nodi, che è ognuno per ogni proprietà che io voglio creare per il mio oggetto customer, quindi un nodo che chiamo ID, che chiamo name, vedete utilizzo il metodo createElement e gli associo il nome del nodo. Alla fine, alla root, che era il mio nodo customer principale, gli appendo tutti i vari figli e all'oggetto XML document appendo la mia root. Il risultato è che sono in esecuzione, non mi fa mettere breakpoint Visual Studio, meraviglioso. Ok, il risultato è che se io vado ad inserire un cliente, fare tutti questi passi, quando andrò a chiamare il metodo bj.getXML, quello che ottengo è questa stringa XML. Con il caso, in questo caso gli ho messi anni dati, ho commesso un errore, ma comunque ottengo una stringa XML e posso fare posso creare questo XML. Bene. Ora che abbiamo visto come creare questi file XML, anche come creare l'XML, vediamo l'ultima funzionalità di WinRT, ovvero la creazione di feed RSS. La lettura, scusate, un feed RSS. Leggere un feed RSS è estremamente semplice, così come un feed RSS è anche un feed atom è estremamente semplice, anche perché abbiamo delle classi che si mettono al di sopra dell'HTTP client, quindi non dobbiamo neanche essere noi a prendere la stringa che ci fornisce il feed RSS e poi passarla ad un parser. WinRT ci offre già una classe che fa la chiamata, parsa l'XML e ci dà un object model per leggere questo XML. Il design di queste classi è molto simile a quello delle classi che si trovano già dentro WCF. Se noi andiamo a vedere il codice, vedete? Abbiamo una classe Syndication Client che si trova nel namespace windows.web.syndication. Invochiamo il metodo retrieve feed async passando l'URL. In questo caso ho l'URL del mitico Scott Goo. E in questo modo noi abbiamo già il nostro feed che è già non una stringa XML, un oggetto che ci espone XML, ma che ci espone un object model, cioè una serie di proprietà e metodi, per parsare appunto tutti gli elementi del feed RSS. Sono un po' in ritardo, quindi non vi farò vedere live questa demo, ma la potrete trovare comunque nel codice che potrete scaricare già nei prossimi giorni. Bene. Qui avete un recap, vi ringrazio a tutti per aver partecipato a questo evento, alla mia sessione e a presto, salve a tutti.